Buongiorno, benvenuti alla 37esima puntata di Restart TV, il format che va in web streaming dal giugno del 2020, quindi quasi un anno, a cura di Bpress, l'agenzia di comunicazione. Insomma, l'idea è quella di occuparci della ripartenza. L'anno scorso a quest'epoca avevamo aspettative differenti, adesso anzi le aspettative sono cresciute, ma la situazione è sempre un po' di incertezza. Ma niente paura, perché sull'incertezza diventa ancora più interessante capire quali sono le dinamiche dei diversi settori, dei diversi mercati e cercare di immaginare il futuro. Oggi il tema che portiamo alla ribalta è il fintech. Non ce ne eravamo ancora occupati, fintech nel senso di come la tecnologia sta rivoluzionando il mondo della finanza. Partiamo da una ottica di consumatori cittadini e ne parliamo con degli ospiti che vado subito a presentare, e sono tre grandi esperti del tema. Parto da Orlando Merone, che è il country manager di Bitpanda. Buongiorno Orlando, grazie per essere con noi oggi.
Buongiorno Diego, grazie per l'opportunità.
E poi introduco Andrea Isola, che è General Manager Italia e Sud Europa di N26, che è la prima mobile bank in Europa. Ciao Andrea, grazie anche a te per essere con noi oggi.
Ciao Diego, grazie mille di averci invitato, siamo contentissimi di essere qua per questa discussione.
Grazie, e infine Pierangelo Soldavini del Sole 24 Ore. Ciao Pierangelo, grazie anche a te per aver trovato il tempo. Partiamo subito, insomma, con così un ragionamento, un po' di domande sul tema del fintech. Intanto io partirei con un dato che ho trovato sulle previsioni 2021 di IDC, la società di ricerca americana, sul tema dei servizi finanziari. Secondo IDC, nel 2023, quindi fra poco, dietro l'angolo, il 75% delle richieste di prestito avranno delle risposte che arrivano da piattaforme fintech. Ed è un dato importante che indica che, secondo le previsioni degli esperti, ci sarà o una concorrenza molto forte, oppure forse una collaborazione molto forte tra questi due mondi, il mondo della finanza tradizionale e il mondo del fintech. Sicuramente i servizi innovativi che il fintech sta proponendo, non da oggi insomma, ma da qualche anno, che però oggi cominciano a maturare e anche a differenziarsi molto, non solo sul mercato finanziario tradizionale, ma anche sulle criptovalute, insomma, e su altri prodotti finanziari, sta diventando un'offerta sulla quale tutti siamo portati a prendere un po' di decisioni, no? Ci interessa, non ci interessa, che cosa a che punto della nostra maturazione di consumatore di servizi finanziari siamo arrivati. Allora, su questo io vorrei proprio entrare nel merito, dando la parola innanzitutto ai nostri esperti, ai quali faccio una domanda molto semplice: che cosa è successo nella testa degli italiani in questo lungo periodo di lockdown rispetto alle proposte che arrivano dal fintech, che sono fatte di innovazione e di tecnologia, ma insomma abbiamo visto, come tanti servizi digitali, una svolta epocale che ha investito un po' tutti. Allora, gli italiani come si stanno comportando secondo voi? Orlando, a te la parola. Bitpanda è una scale-up fintech europea basata a Vienna, che è entrata da poco sul mercato italiano, quindi il tuo punto di vista ci interessa anche perché è fresco e immediato di oggi. Vai.
Assolutamente. Grazie Diego, grazie mille. Io parto dalla mia personale esperienza, perché sono nel fintech ormai da 7 anni, prima come imprenditore, poi come manager in realtà sia nazionali che globali, e insomma nell'ultimo periodo, da qualche settimana ormai, sono country manager per l'Italia di Bitpanda, che è una piattaforma di investimento. Per ciò che riguarda il mercato italiano, se penso al 2014, quando ho proposto per la prima volta un POS virtuale che consentiva a qualsiasi partita IVA di accettare pagamenti con una carta di credito o di debito, quella è ormai diventata una funzionalità scontata per qualsiasi provider di pagamenti, soprattutto in tempo di pandemia. Se guardiamo invece al 2019, ai dati del Politecnico di Milano, la risposta è assolutamente positiva, c'è stata una grande evoluzione, si contano ormai più di 300 startup in tema e sono più di 12,7 milioni gli italiani che utilizzano servizi fintech e insurtech. E questo fenomeno, a mio modo di vedere le cose, cresce e crescerà sempre di più negli anni a venire. L'Italia, rispetto agli investimenti, è un paese innovativo che ha una forte vocazione imprenditoriale e soprattutto durante il periodo della pandemia nel 2020 ha mostrato una forte domanda e un interesse in rapida crescita verso gli asset digitali. La chiave di volta sta, a mio modo di vedere, in tre concetti: educazione, trasparenza e semplificazioni. Se ci si concentra sempre più su questi tre temi, gli italiani saranno sempre più inclini all'utilizzo di servizi fintech.
Quindi la semplificazione, insomma, è una chiave di volta un po' per tutti i servizi tecnologici che vogliono andare al grande pubblico, e il fintech non fa differenza anche dal tuo punto di vista. Va bene, grazie Orlando. Io girerei la stessa domanda ad Andrea Isola di N26. Tra l'altro voi prima Mobile Bank Europea avete anche un altro primato, avete inventato il mobile payment, se non sbaglio, Andrea. Come vedete il comportamento degli italiani in questo frangente, no? Siamo usciti da una lunga dimensione di distanziamento sociale, abbiamo avuto più tempo anche per pensare alle innovazioni che ci sono passate davanti agli occhi. A che punto siamo secondo te?
Assolutamente, grazie Diego, grazie di averci invitato. Noi come N26 siamo appunto la prima banca mobile da smartphone, siamo presenti su 25 mercati, quindi facciamo banca ma siamo anche una technology company, no? Quindi mettiamo queste due anime insieme. Cos'è che abbiamo visto durante il Covid? Sicuramente la cosa principale che abbiamo visto tutti è un cambiamento abbastanza importante per quanto riguarda i comportamenti delle persone, no? Quindi vediamo più persone che fanno acquisti online, più 35% proprio nell'ultimo anno, vediamo meno utilizzo del contante, meno 12, meno 15%, vediamo una propensione di utilizzo delle carte che è molto più alta e quindi di pagamenti online, lo vediamo sia sui giovani ma anche su persone più adulte. Però questo, diciamo, sono cose che sono state secondo me già ampiamente discusse e sono abbastanza normali, le abbiamo vissute tutti negli ultimi 12 mesi. Secondo me la cosa che è cambiata principalmente è che l'esperienza del cliente è stata un'esperienza molto molto positiva, un'esperienza estremamente positiva, e logicamente questo mi immagino che questi comportamenti continueranno, no? Pensiamo adesso è abbastanza naturale pagare un caffè con il proprio smartphone. Qualche anno fa probabilmente non pensavamo che potesse succedere, ma anche a livello di banking, no? Aprire un conto da remoto completamente digitale, poter utilizzare un conto senza dover aspettare la carta, avere l'assistenza sia sabato che domenica e non dover, diciamo, magari prendere appuntamenti, tutte sono delle esperienze che hanno completamente cambiato il mondo del banking, il mondo del e il fintech sicuramente ha aiutato tantissimo. La cosa che vedo io è che servizi un po' come i nostri, dove alla fine cerchiamo di offrire un'esperienza che è moderna, un'esperienza che è semplice, un'esperienza che è trasparente, è completamente paperless e senza stress, sicuramente aiuterà la penetrazione di questi servizi. In Italia credo che siamo un po' più cauti rispetto ad altri paesi, ci avviciniamo al digitale con curiosità, proviamo le cose, non siamo veloci come negli altri paesi. Faccio l'esempio di Apple Pay e Google Pay, dove siamo cresciuti del 40%, gli altri paesi sono cresciuti dell'80%, ma una volta che proviamo questa esperienza, secondo me è difficile tornare indietro, perché
certo.
Poi alla fine il servizio è quello che conta.
D'altronde si è creata una congiunzione astrale interessante, perché alla fine l'e-commerce decolla se c'è la predisposizione ad utilizzare i metodi di pagamento elettronici e se c'è complessivamente una minore diffidenza nei confronti dell'uno e dell'altro, no? E la pandemia ci ha un po' costretti in questo senso a rivedere completamente la nostra scala di priorità, ma anche la scala dei dubbi. Forse molti italiani hanno buttato davvero il cuore oltre l'ostacolo e se pensiamo allo sdoganamento di tante tecnologie che ci hanno permesso di continuare comunque a vivere in questi mesi, sicuramente la congiunzione astrale ha portato della positività. Va bene, Andrea, grazie per il tuo punto di vista. Io passerei a Pierangelo Soldavini. Da giornalista, Pierangelo, io mi aspetto sempre questa capacità di decodificare e ricodificare che è tipica vostra, per fare un po' il punto dal tuo osservatorio, che è un osservatorio che vede tante aziende muoversi a velocità differenti. Come stai vedendo il rapporto tra gli italiani e il fintech?
Sì, grazie Diego, grazie per avermi invitato in questa occasione. Le osservazioni che sono state fatte sono tutte ovviamente molto realistiche. È chiaro che questo periodo ci ha permesso di testare delle soluzioni nuove, delle soluzioni che prima erano teoriche e che in questo periodo ci hanno permesso di proseguire la nostra quotidianità. Come dicevi tu, l'e-commerce sospende i pagamenti, non, anche la carta di credito diventa un qualcosa quasi di inutile. Ci sono tutta una serie di altri servizi che abbiamo imparato a conoscere, direi come singoli anche come aziende, perché quando citavi prima dell'Ending, è chiaro che c'è stata una grossa esplosione del lending online anche per le aziende. Devo dire che è stata un'accelerazione, per cui in un anno, in 12 mesi, abbiamo vissuto quello che probabilmente avremmo vissuto in un periodo di tempo più lungo ed è una digitalizzazione della finanza che abbiamo già sperimentato in altri settori. Se pensiamo all'informazione, alle telecomunicazioni, alla telefonia, al settore al dettaglio. Dove è entrato il digitale, cosa ha fatto sostanzialmente? Ha disintermediato, cioè non c'è più un operatore unico. Faccio l'esempio dell'informazione, non c'è più l'edicola dove si va a prendere l'informazione, ma l'informazione è diffusa, è completamente disintermediata e ha abbassato le barriere d'accesso, aprendo la porta a attori completamente nuovi. È quello che sta succedendo anche nella finanza, con tutti i distinguo del caso, perché è evidente che la finanza è un settore molto più regolamentato, ma è quello che sta esattamente succedendo. Allora, è chiaro che i pagamenti sono stati il primo settore in cui ci siamo abituati a nuovi comportamenti. Ormai potremmo uscire senza neanche il portafoglio, perché tanto abbiamo tutto nel telefonino. Quindi davvero dei nuovi comportamenti. Io credo che in questo momento gli italiani abbiano capito e intuito la semplicità e la comodità, perché l'hanno vissuta direttamente di persona. Credo che sia uno di quei periodi che tutti gli altri settori hanno vissuto, cioè in cui c'è una grande esplosione di offerta, perché poi il sistema bancario non è soltanto il pagamento, ma sono tante cose, per cui ne abbiamo un esempio qui, c'è una banca in un'applicazione, c'è un'applicazione di investimenti che ci permette di investire in criptovalute, ma anche in azioni, ci sono applicazioni di lending, insomma, quindi sono tutti settori che pian piano stanno adeguandosi. Credo che il consumatore in questo momento sia un po' disorientato, ecco, da questa offerta sovrabbondante.
Sì, 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 ma infatti, allora, il disorientamento c'è perché il mondo fintech, che prima parlava quasi esclusivamente di pagamenti, transazioni e di finanziamenti, oggi sta producendo anche nuove parole chiave che sottendono nuovi mondi. Se pensate alle criptovalute, se pensate, vabbè, il trading online, diciamo che l'abbiamo archiviato, però il trading sui metalli, il trading comunque un po' più innovativo e anche un po' più da esperti, o i salvadanai digitali automatici, i borsellini. Ecco, qui siamo di fronte a un'offerta molto più articolata che richiede non soltanto una predisposizione in termini mentali ad accettare la novità, ma anche un po' più di conoscenza della materia, no? Quindi anche qui il lavoro del giornalista, il lavoro dei produttori di informazione sarà molto importante. Io mi porto via due parole comunque che Pierangelo ha riassunto bene, ma insomma sono di Orlando e di Andrea, no? Orlando ha parlato di semplicità, Andrea di comodità. Alla fine siamo proprio sui fondamentali che dimostrano che le tecnologie portano innovazione se risolvono però problemi basici che le persone hanno. Quindi credo che sia un momento molto interessante, lo ripeto ancora un po' per tutti, anche dal lato dei consumatori e dei cittadini. Allora, a questo punto, grazie per questo primo giro, io mi avvierei al secondo giro di domande. E la domanda è un po' sul futuro, cioè che cosa succederà secondo voi anche alla luce dei cambiamenti che la pandemia ha portato nel risparmio, no? Si è parlato tantissimo di come è andato il risparmio in questi mesi, per esempio di lockdown, anche di riduzione drastica dei consumi, come è andata la... e anche di difficoltà economiche, quindi c'è chi ha attinto i risparmi ma c'è chi invece ha risparmiato di più. Che cosa ci riserva il futuro e quali saranno secondo voi le sfide per tenere alto l'interesse degli italiani nei confronti del mondo fintech e della sua offerta? Riprenderei da Orlando Merone di Bitpanda.
Grazie Diego, io ripartirei anche dal concetto che ha accennato Pierangelo. La pandemia e il lockdown sono stati un acceleratore per l'adozione dei servizi digitali in generale e in particolare per quelli finanziari e anche per gli investimenti. Se penso alla mia realtà e agli investimenti, la nostra base clienti in Europa ha raggiunto i 2,3 milioni di clienti e un terzo di questi sono stati registrati negli ultimi 6 mesi. In Italia addirittura soltanto nel primo trimestre di quest'anno abbiamo raddoppiato la nostra base clienti. Personalmente ribadisco il concetto che ho già espresso in precedenza. Oltre alla semplificazione, bisogna puntare su educazione e trasparenza se guardiamo alle sfide future per tenere alto l'interesse degli italiani. Secondo me questa è la chiave di volta e se ci si concentra sempre di più su questi tre concetti, gli italiani saranno sempre più inclini all'utilizzo dei servizi fintech. Parlo di educazione perché gli italiani hanno bisogno di acquisire la consapevolezza delle opportunità che il fintech gli può offrire e chiaramente anche delle barriere che va a rompere. Di trasparenza perché c'è bisogno di costruire o ricostruire un rapporto di fiducia con le istituzioni finanziarie e soprattutto di semplificazione perché c'è sempre maggiore bisogno di servizi che siano accessibili e costruiti sui bisogni delle persone e che permettano di compiere operazioni in qualsiasi posto, in qualsiasi momento sostanzialmente. Ultimo, ma non meno importante, è chiaramente che la regolamentazione è fondamentale e deve evolvere con l'evoluzione dei servizi disponibili sul mercato.
Grazie Orlando, grazie ancora un'altra parola chiave nominata un po' da tutti, ma insomma la trasparenza fondamentale, la fiducia, alla fine no, spostando soldi dal proprio conto corrente alle piattaforme, la fiducia è fondamentale si dice ça va sans dire, però poi insomma, bisogna evidentemente toccarla con mano. Farei la stessa domanda a questo punto anche ad Andrea Isola, che cosa vi aspettate dal futuro? Quali sono le sfide che una mobile bank come N26 si troverà ad affrontare anche in termini di marketing, di comunicazione. Come si continua a tenere alto l'interesse delle persone?
Assolutamente. Secondo me la prima sfida è proprio la sfida di quella che hai menzionato tu, la sfida appunto del paese Italia, secondo me, è quella di una ripresa economica e quella della fiducia dei consumatori. Noi abbiamo fatto uno studio con un istituto di ricerca che si chiama IFO, che è un istituto di ricerca tedesco, e abbiamo sviluppato quello che abbiamo chiamato l'N26 and IFO Economic Monitor, e abbiamo cercato di capire qual è stata la propensione al risparmio e al consumo degli italiani. E in particolare la cosa che abbiamo visto è che i consumi tra i due lockdown sono diminuiti del 50%, abbastanza simile alla situazione con Francia e Spagna. Ma per esempio in Germania i consumi sono diminuiti solo del 40%, ma se andiamo a parlare della parte di spesa, quindi la ripresa in Italia per adesso è tra questi quattro paesi dove operiamo, quella che si comporta purtroppo peggio, nel senso che abbiamo recuperato solo il 70% della spesa rispetto, diciamo, al 100% a inizio di lockdown, dove la Germania, per esempio, giusto per dare un'idea, si attesta sull'85%. Quindi sicuramente ci vuole, in termini di paese, più fiducia e più e speriamo che ci sia appunto una ripresa economica. Al lato nostro invece, come N26, ci sono tre cose secondo me che sono importanti: la prima è l'innovazione, il secondo, concordo con quello che ha detto Orlando, educazione finanziaria e sicurezza, e il terzo punto è la sostenibilità. Lato innovazione, noi come N26 siamo nel business di ricreare le esperienze bancarie. Cos'è che vuol dire? È cambiare completamente dei processi che sono dei processi di legacy, ridisegnare le esperienze, non dover dare al cliente delle esperienze del passato, ma dare delle esperienze moderne e semplici che costano di meno. Per quanto riguarda l'educazione finanziaria e l'educazione sulla sicurezza, credo di averlo menzionato prima, è bellissima la trasformazione digitale, stiamo accelerando, l'ha detto anche Pierangelo, però questo deve essere controllato, e credo che noi, nel senso, come banca moderna, abbiamo sicuramente il ruolo di aiutare i nostri clienti, sia dal punto di vista dell'educazione finanziaria, ma anche dell'educazione della sicurezza. C'è ancora, purtroppo, ancora molta ignoranza per quanto riguarda i servizi digitali. E il terzo punto è quello della sostenibilità. Logicamente i consumatori stanno diventando molto più consapevoli sull'impatto che creano sull'unico mondo che abbiamo, e credo che noi come banca digitale possiamo anche fare di più e supportarli almeno ad avere la conoscenza delle scelte che possono effettivamente avere.
Certo, quindi sostenibilità in senso molto ampio, no? Visto che parliamo di dematerializzazione massima, sostenibilità come stato della mente. Va bene. Benissimo, grazie Andrea. Allora, Pierangelo, ti tocca l'ingrato compito di fare un po' la sintesi. Tra l'altro, mi faceva sorridere pensare che tu prima hai parlato di edicola digitale. La nostra edicola qui di Corso Magenta, che ha resistito durante il lockdown, sembra che stia vendendo ad una società di catering che ne farà un chiosco di cibo. E quindi come se mancasse il food a Milano, no? E quindi siamo di fronte a dei cambiamenti che oscillano tra l'innovazione e la tradizione. Comunque, a te, Pierangelo, il compito di fare un po' di sintesi anche in base alla tua esperienza sul futuro. È un futuro dove, tra l'altro, sentendo i dati di Andrea, mi viene obbligatorio pensare che noi, rispetto ad altri paesi, abbiamo ancora una incertezza massima in termini di uscita dalla pandemia da un punto di vista sanitario e di sicurezza personale. Questo sicuramente ha un impatto fortissimo sulle scelte che le persone fanno, no? E la lista di priorità non è ancora quella della next normality, ma ma vive di paura e di incapacità di guardare molto lontano, no? Allora, quindi, tu come vedi, insomma, le sfide delle aziende nei confronti dell'innovazione tecnologica del fintech?
Ma guarda, riprendendo un po' la metafora dell'edicola, non ipotizzando che le banche possano lasciare lo spazio a tutte a ristoranti, ma noi, se posso sintetizzare con delle immagini, noi già prima di questa crisi avevamo capito che la filiale bancaria potevamo anche evitarla. Con questa crisi l'abbiamo messa proprio accantonata. Ci andiamo, ma proprio in casi disperati. E quindi non esiste più. In questa crisi ci ha fatto capire che la banca non è più la sola erogatrice di servizi finanziari. Mi spiego, cioè, noi eravamo abituati a una banca tendenzialmente a cui entravamo quando eravamo ragazzi o magari il primo stipendio e così, e rimaneva quella. Adesso i ragazzi, ma anche noi, ci stiamo abituando a un concetto di mobilità, e questo non è soltanto la mobilità del telefonino, ma è la mobilità nel senso che io ho una banca, domani posso chiudere il conto lì e spostarlo, ma istantaneamente, da un'altra parte. La nostra concezione era che per spostarsi da una banca all'altra dovevi fare mesi e mesi di carte, firme,
tutto. Una procedura troppo lunga.
Ecco, quindi questo cambia davvero il mercato, nel senso che diventa un'arena competitiva dove ci sono le banche tradizionali, ci sono le nuove banche, ci sono i nuovi servizi settoriali specifici di lending, di investimento, ma abbiamo anche nuovi attori completamente nuovi che si mettono a fare le banche. Io ho scoperto recentemente che ci sono delle società di software che hanno licenze di moneta elettronica, istituto di pagamento. Big Tech, Amazon, Google stanno arrivando, e quando arriveranno probabilmente cambieranno di nuovo il paradigma di tutto il mercato. Quindi è davvero, cioè, il concetto di mobilità diventa davvero preponderante. Allora, torno a quello che dicevano sia Orlando che Andrea, che diventa davvero fondamentale il concetto di educazione, di consapevolezza, perché una volta eravamo abituati ad andare in banca e fidarci di quello che ci diceva il nostro amico in banca, che fosse il cassiere, il consulente o chiunque fosse. Adesso abbiamo un rapporto spersonalizzato, e allora credo che il recupero di questa relazione dal punto di vista educativo sia davvero, davvero fondamentale, e per le fintech, che ovviamente sanno esattamente fare questo, non solo risolvere tecnologicamente, ma sono molto più brave delle banche tradizionali a mantenere delle relazioni, questo diventa davvero un fattore competitivo per conquistare il mercato e la fiducia, perché questo, ovviamente, trattandosi di denaro, questo è fondamentale.
Fondamentale, certo. Bene, sì, grazie Pierangelo, perché è una sintesi perfetta, e abbiamo ancora un minuto, quindi lo passerei chiedendo a tutti gli ospiti che cosa facciamo adesso, come ripartiamo, quindi come si riparte? Orlando, qual è il tuo quindi?
Il mio quindi è sempre rimboccarsi le maniche, si riparte da quello.
Si riparte a rimboccarsi le maniche, bene. Andrea, qual è il vostro quindi, il tuo quindi, come si riparte?
Ma per noi, nel senso, lato universitario, siccome il quindi è continuare a puntare sull'esperienza e sulla qualità del servizio, cambiare quello che è cambiabile per renderlo migliore e più customer centric, è quello che vogliamo continuare a fare, e speriamo che ci siano sempre più persone che ci seguano e che colgano l'opportunità del digitale.
Certo, sì, perché poi non l'abbiamo detto tra le righe, ma insomma, scardinare i pregiudizi e proporre modelli nuovi è un po' alla base di tutta questa innovazione, non solo fintech ma anche in altri settori. Va bene, grazie. Grazie Andrea. Pierangelo, il tuo quindi come si riparte?
Ma guarda, secondo me è rimettersi sempre in discussione, cioè il digitale ci offre grandi opportunità, ovviamente anche grandi rischi, ma grandi opportunità e quindi non fermarsi, non essere frenati dalla diffidenza o dalla paura, ma guardarci dentro. Io mi ricordo un collega che anni fa disse, ma questi telefonini cosa volete che la gente ci faccia poi coi telefonini? Continuerà a parlarci e usarli per telefonare, no? E evidentemente aveva visto lontano. Quindi bisogna capire che è un mondo in rapida trasformazione che non possiamo fermarci.
Certo. Benissimo. Bene, allora siamo arrivati alla fine della puntata. Io ringrazio tantissimo gli ospiti, Orlando Merone, Country Manager di Bitpanda, Andrea Isola, General Manager di Italia e Southeast Europe di N26, Pierangelo Soldavini del Sole 24 Ore, e do appuntamento a tutti alla prossima settimana, mercoledì ore 12, sempre qui su Restart TV. Grazie a chi ci segue. Ciao.